buongiorno, siamo qui per la consueta mezz'oretta del Lutte dopo il lungo intervallo natalizio e oggi abbiamo il piacere di ospitare per la seconda volta in radio, ma è già ospite nostro da 2-3 anni, l'avvocato nocese Giuseppe Mottola, che di mestiere fa il giuslavorista, dico bene, però ha quello che è molto molto più di un hobby, una grande competenza storica che lo ha spinto a scrivere diversi testi veramente ottimamente approfonditi e su questa sua passione oggi noi converseremo. Il tema di oggi dovrebbe essere il brigantaggio al sud, però prima di entrare in questa tematica che è stato l'oggetto dell'ultima conversazione che ha tenuto a Lupte a novembre, io vorrei portare un attimo l'attenzione su un librino che ha pubblicato recentissimamente che ripropone il caso dell'illustre endocrinologo, docente universitario Nicola Pende, Gloria di noi Cattaro. Perché questo librino, che comunico è già presente nella biblioteca dell'Upli perché l'autore ce l'ha donato e è anche stato consegnato al direttore della biblioteca di Putignano appena riaprirà. Quindi perché, Giuseppe, questo ritornare su un tema che avevi approfondito in un libro già veramente molto molto documentato?
Sì, io nel 2010 pubblicai un saggio monografico su Nicola Pende, endocrinologo di fama internazionale, direi uno dei pionieri, forse il pioniere numero uno dell'endocrinologia in Italia, no? Una nuova scienza nata nei primissimi anni del Novecento, quindi un clinico di vaglia, insomma, di grande fama internazionale. E però Nicola Pende è passato alla storia, purtroppo, più che come endocrinologo, come ispiratore di alcuni provvedimenti a difesa della razza. Sono tornato sull'argomento recentemente con la pubblicazione di un opuscolo sintetico perché il 17 novembre ultimo scorso è stato l'80° anniversario dell'adozione delle leggi razziali. Senza ombra di dubbio possiamo dire che questa normativa è la macchia più grande, la macchia più, diciamo così, infamante in 157 anni di storia nazionale. E cosa c'entra Nicola Pende, il grande endocrinologo della terra di Bari, con questi provvedimenti? Ebbene, Nicola Pende, per sua stessa dichiarazione contenuta in atti che io stesso ho avuto modo di consultare dopo che sono stati consultati anche da storici di professione, per sua stessa dichiarazione è l'autore della cosiddetta eugenica matrimoniale, da lui stesso definita così testualmente. Che cosa vuol dire? Vuol dire divieto di matrimonio tra italiani e stranieri, e divieto di matrimonio tra italiani cosiddetti ariani e italiani cosiddetti non ariani, ovvero sia ebrei. Ebbene, questo divieto di matrimonio è alla base dei primi 3 articoli delle leggi razziali approvate il 17 novembre 1938. Da Pende lodate come le fascistissime leggi sulla razza, proprio perché rispondevano al suo criterio, da lui stesso, ripeto, rivendicato, di eugenica matrimoniale. Certo, in questa sede non posso aggiungere altro, però magari in altre sedi possiamo concordare degli incontri per approfondire questa tematica che purtroppo, ahimè, è di strettissima attualità. Perché di strettissima attualità? Perché sotto altre forme il fenomeno del razzismo rinasce e si riproduce. Lo slogan dipende da lui stesso coniato, no? Per iscritto, era italici con italici. Era italici con italici. E questo chiaramente dà la misura di come si sia potuto poi perpetuare sotto altre forme che insomma sarebbe troppo lungo qui esaminare.
Benissimo, allora la tematica di oggi era il brigantaggio al sud, questa dimostrazione dell'ampiezza degli interessi dell'avvocato Mottola. È stata interessantissima veramente la conversazione che lui ha tenuto, non solo perché ci ha spiegato la genesi del brigantaggio, come nasce, perché nasce, quando si può dire che finisca, ma anche perché ha ridato vita ad alcuni luoghi della nostra realtà che sono vicini a noi, nelle quali si sono potute esplicare, diciamo così, le geste dei briganti. Allora, vogliamo parlare in generale del tema del brigantaggio. Quando nasce? Perché nasce?
Ma non è possibile stabilire una data di nascita di un fenomeno storico plurisecolare, insomma, no? Perché l'ultima forma che noi abbiamo conosciuto di brigantaggio storico in senso appunto tecnico è quella verificatasi immediatamente dopo l'Unità d'Italia, tra il 1861 e il 1865. E tuttavia, come dicevo poc'anzi, il fenomeno è plurisecolare e affonda le sue radici anche in quello che il grande storico inglese Eric Hobsbawm definiva il banditismo sociale in Europa nei secoli del Medioevo e dell'età moderna, no? E questa però è solo una parte dell'origine del fenomeno, no? Cioè l'origine sociale, ovvero sia tutte le cause di disagio, di vessazione, di oppressione, di povertà che hanno vissuto per secoli grandi masse nel continente europeo e non solo nel continente europeo. Quindi c'è anche una radice sociale nel brigantaggio storico. Tuttavia, nel mezzogiorno italiano si è verificata una specificità, diciamo così, ha una sua peculiarità. Il mezzogiorno italiano è stato unificato sotto le diverse dinastie succedutesi, no? Svevi, Angioini, Aragonesi, Asburgo, Borbone, insomma è stato unificato già da secoli, prima dell'unità d'Italia vera e propria, no? Quella che l'unificazione della penisola. Il difetto però di queste dinastie che si succedevano, no? Come nella corona del mezzogiorno italiano, il difetto era la debolezza del potere centrale, di fronte a cui invece c'era una forza dei poteri periferici, ovvero sia dei feudatari. Ecco, quindi c'era un rapporto piuttosto squilibrato, mentre in altre monarchie del continente il potere centrale era forte, faccio l'esempio della Francia, no? Tra i tanti, nel mezzogiorno d'Italia il potere centrale era debole ed erano invece preponderanti spesso a livello territoriale i poteri feudali. Che c'entra il brigantaggio con tutto ciò? C'entra nella misura in cui masse di persone, per così dire, anche afflitte da disagio sociale, da problemi vari o comunque dalla voglia di esprimere un sentimento di ribellione, sono state utilizzate dai contropoteri feudali per contrastare il potere centrale, per bilanciare il potere della corona, no? Quindi il brigantaggio storico nel Mezzogiorno risale almeno al XVI secolo, al XV, al 1500, insomma, no? Proprio perché è stato spesso massa di manovra nelle contese tra il potere centrale e i contropoteri feudali, in varie forme. C'era la componente di disagio sociale, indubbiamente, però nel Mezzogiorno d'Italia tutto ciò ha assunto una sua peculiarità per le ragioni che ho detto prima.
Ecco, allora facciamo una piccola pausa, ascoltiamo una delle due dei tuoi temi musicali che la professoressa Mirizzi ha scelto e che sono proprio in sintonia. Poi riprenderemo e ci porteremo a quello che l'avvocato Mottola nella sua conversazione ha definito il tempo della tempesta perfetta, cioè il 1861. Allora, come diceva l'avvocato Mottola, quindi le radici affondano nei secoli, però il 1861 rappresenta un momento particolarmente complesso e complicato che per noi identifica quasi, potremmo dire, magari noi siamo un po' superficiali, ignoranti, proprio la nascita del problema del brigantaggio. Perché il 1861?
Ma il 1861 ha rappresentato il picco di una crisi di passaggio, cioè il passaggio dallo Stato borbonico allo Stato nazionale italiano. Con l'unità d'Italia, sette staterelli divennero un unico Stato, il Regno d'Italia, e ciò comportò, come in tutti i casi simili, uno stato di crisi molto forte degli equilibri sociali, economici e di potere preesistenti. La stessa cosa, più o meno, era avvenuta circa 60 anni prima, nel 1799, quando, in occasione della nascita della Repubblica Napoletana, sul modello delle repubbliche costituzionali di origine francese, in occasione della nascita della Repubblica Napoletana si scatenarono dei movimenti di massa di tipo brigantesco, cioè delle sollevazioni, delle ribellioni in tutto il territorio del Mezzogiorno continentale, che furono ovviamente, dico ovviamente con cognizione di causa, massa di manovra di chi voleva restaurare il potere precedente, cioè della monarchia borbonica destituita e dei suoi alleati. In effetti nel 1799 la Repubblica Napoletana cadde dopo appena 6 mesi sotto l'onda d'urto della controrivoluzione sanfedista che aveva arruolato nei suoi ranghi diverse migliaia di persone provenienti anche dalle patrie galere, insomma, che erano state liberate a bella posta per ingrossare le fila dell'armata controrivoluzionaria, nonché da contadini, nullatenenti, persone che vivevano uno stato di grande disagio sociale e che individuavano il nemico nella Repubblica, perché la Repubblica era vista come l'espressione della borghesia nascente, no? Della nuova borghesia terriera che adottava nei vari scacchieri europei di allora le costituzioni liberal-democratiche del tipo di quelle che abbiamo oggi noi. Però loro identificavano questi come nemici perché erano i proprietari delle terre o che comunque lo diventavano grazie alle usurpazioni delle grandi estensioni demaniali di origine feudale. Quindi, per farla breve, anche nel 1860-61 si verificò un fenomeno similare. Nel Mezzogiorno diverse migliaia di contadini, persone diciamo così nullatenenti, afflitte da disagio sociale, furono coinvolte in una grande ribellione che la destituita monarchia borbonica, con l'ausilio dello Stato Pontificio che ospitava il re in esilio, il re Borbone Francesco II in esilio, riuscì a mettere in scacco e a tenere in grave difficoltà per diversi mesi e forse per qualche anno le forze del nuovo potere regio del regno d'Italia. Devo dire che tra il 1860 e il 1861 si aggiunsero anche altri fattori che contribuirono a creare una specie di tempesta perfetta, no? In cui maturò questa ribellione molto, molto diffusa, no? Un fattore molto importante, per esempio, fu la leva obbligatoria. Esisteva prima la leva obbligatoria, ma per modo di dire erano tali e tante le esenzioni che in realtà la grande maggioranza delle persone non erano soggette al servizio di leva. L'esercito borbonico era fondamentalmente professionale, composto anche di stranieri, mercenari e quant'altro. Con il Regno d'Italia viene invece imposto in maniera rigorosa il meccanismo della leva obbligatoria, sul modello napoleonico, sul modello francese, sul modello di cittadinanza universale. Tutti i cittadini hanno il dovere di difendere la patria. È scritto nell'articolo 53, indovinate di che cosa? Della nostra Costituzione di oggi. No, questo per significare che la leva obbligatoria nacque come elemento portante dei diritti, dei doveri di cittadinanza universale che si collocavano accanto ai diritti. la leva obbligatoria creò forti sacche di renitenza alla leva, così come forti sacche di diserzione furono create dalla smobilitazione del disciolto esercito borbonico, che fu sconfitto in campo aperto dall'esercito meridionale di Garibaldi sul Volturno nella battaglia del 1 ottobre 1860. Quindi non erano mille, no? Perché qualcuno parla sempre di questi mille, come hanno fatto da soli, mille, non erano mille. I membri dell'esercito meridionale, comandato dal generale Garibaldi, e che agiva sotto l'egida del regno di Sardegna, della dinastia Sabauda, era composto nella fase finale da ben 51.000 effettivi. Di questi 51.000, ben 20.000 affrontarono in campo aperto il 1 ottobre l'esercito borbonico comandato dal re Francesco II di persona, che fu sconfitto. Quindi anche certe ricostruzioni storiche fatte in maniera approssimativa per, diciamo così, delegittimare il processo di unificazione nazionale dimostrano tutta la loro debolezza, no? Di fronte a un dato di fatto storico, e cioè della forte adesione che anche il movimento nazionale italiano, sia di matrice liberale sia di matrice repubblicana, ebbe nel Mezzogiorno, perché senza l'adesione di queste forze il regime borbonico sicuramente non si sarebbe liquefatto come neve al sole. Era un regime putrescente, corrotto, non c'era senso dello Stato, quindi tra l'altro non ci voleva niente ad usare la classica arma di guerra della corruzione del nemico, no? Ma questo è un demerito, non è un vanto, no? Perché c'è chi dice che grazie alla corruzione, vabbè, la corruzione vuol dire che quello era uno Stato putrescente, come Stato putrescente era la Russia zarista nel 1917, il cui esercito si squagliò quasi come neve al sole, proprio perché non c'era più un senso di appartenenza. Quindi il mix di questi elementi nel 1860-1861, disagio sociale di masse di contadini che da secoli vessate dai proprietari, no? E in particolar modo dalla nuova borghesia terriera, che rappresentava le istanze del liberalismo e dell'unità nazionale, la renitenza alla leva, le diserzioni, i finanziamenti, i foraggiamenti provenienti dallo Stato pontificio che soffiava sul fuoco della ribellione, creò tutto ciò un mix, no? Una miscela esplosiva che per parecchio tempo diede filo da torcere al nuovo potere nazionale italiano e che diede luogo a una vera e propria guerra civile.
Come vedete, le tematiche sono tantissime, sono profonde, sono complesse, sono intricate, quindi si resterebbe per ore, però il nostro spazio si sta esaurendo. Però io volevo chiudere con una cosa un pochettino più, più alla nostra portata. I luoghi, dei luoghi molto vicini a noi, hanno visto la presenza dei briganti, il transito dei briganti. Li vogliamo un attimo rinnovare, giusto perché se passeremo da quei luoghi ci ricorderemo di questa epopea, insomma, di 150 anni fa. Quali vogliamo ricordare?
La nostra area della Murgia dei Trulli, la chiamiamo oggi, collocata tra la Basilicata e il Salento, è stata un epicentro del brigantaggio postunitario, soprattutto perché ricca quest'area di basi logistiche. Le basi logistiche principali erano le masserie esistenti all'interno della Boscaglia, allora diffusissima ancora, era tutta una distesa di oggi sono rimaste alcune aree tra Noci, Alberobello, Martina Franca, Mottola, no? Coperte da vere e proprie foreste. Ma allora l'area forestale comprendeva la stragrande maggioranza del territorio extraurbano. Le masserie erano delle basi logistiche fondamentali per i briganti, perché offrivano loro il ricovero per se medesimi e per i cavalli, cambiavano continuamente i cavalli perché li rubavano o comunque li acquisivano con la forza, e questo metteva in difficoltà le forze dell'ordine, perché sugli inseguimenti a lungo raggio i cavalli delle forze dell'ordine si stancavano prima di quelli dei briganti, perché i briganti si approvvigionavano rapinando nelle masserie. Ovviamente l'agire dei briganti era fatto soprattutto di atti che possiamo definire criminali. Oltre alla rapina c'era l'estorsione e c'era lo stupro, anche seriale, di gruppo, perché ormai i documenti che sono a disposizione di tutti, contenuti negli archivi storici dell'esercito o dello Stato Maggiore dell'Esercito o di altri enti, attestano le modalità di azione particolarmente feroci di questi briganti, che oggi vengono da taluni considerati come degli eroi. Il sergente Romano, per esempio, devotissimo alla Madonna del Carmine, no? Come risulta da tanti atti dagli scritti, dalle ricerche del grande storico di Acquaviva delle Fonti, Antonio Lucarelli, devotissimo alla Madonna del Carmine, era capace di graziare un ostaggio, no, destinato a sicura morte, perché i briganti non facevano prigionieri, perché quello invocava la Madonna del Carmine, ma nel contempo era capace di sottoporre un ostaggio, no, a tortura, e poi con armi da taglio, e poi di finirlo con armi da fuoco. Tutto ciò, ripeto, risultante da documenti di archivio. E allora il sergente Romano è stato per anni, fino al 1863, il capo del brigantaggio nell'area della Murgia dei Trulli e delle Gravine, no, quella l'area di Laterza, Ginosa, perché quest'area, come dicevo prima, era strategica, in quanto consentiva il collegamento con le bande, con le grandi bande operanti in Basilicata, no? La banda di Crocco in particolare, la banda di Ninconanco, di questi capi briganti che furono attivissimi in Basilicata. Tra Noce e Mottola, per esempio, c'è la cosiddetta curva dei briganti, no? Sono tre tornanti su una specie di scarpata o gravina, come si suol dire, e tuttora immersi in mezzo alla boscaglia, no? Ed era un luogo di transito delle forze del sergente Romano, no? Delle bande del sergente Romano provenienti dal suo covo nel bosco delle Pianelle di Martina, no? Tuttora estesissima area forestale, da quella zona delle Pianelle fino alle zone controllate da Crocco e Ninconanco in Basilicata. Quindi era un luogo particolarmente delicato, no? Sede di agguati, insomma di assalti, e a tutt'oggi rimane questa denominazione, le curve dei briganti. È proprio a metà strada
sì,
tra Noci
e
Mottola,
sì.
Subito dopo la masseria, allora chiamata Columbro, oggi Colombo, che era una delle basi logistiche principali del sergente romano.
Benissimo, grazie veramente José, sei formidabile. Io adesso do la parola a Anna Maria prima dell'ultimo pezzo musicale per la presentazione del programma di questa settimana.
Grazie, abbiamo capito come funziona la nostra storia, perché insomma è stata davvero un incontro davvero interessante. Vi leggo adesso quello che la nostra università continua in questa settimana a fare. Oggi pomeriggio, dalle 17 alle 18:30, ci sarà Viaggio nella cultura popolare della professoressa Maria Pia Giulivo. Mercoledì invece continuano tutte le attività di laboratorio, e giovedì invece abbiamo, giovedì 17, Vertigini e sordità, spiegate dalla dottoressa Maria Polignano. Venerdì abbiamo la possibilità di rincontrare la professoressa Monica Bardi, che ci illustrerà con il corso di grafologia. Sabato continuano le attività di laboratori e nel pomeriggio i balli di gruppo come al solito. Io vi saluto tutti quanti, arrivederci alla prossima settimana e buon ascolto.
Sono solo un mercenario, vivo in senso antiorario, sto con tutti e con nessuno, seguo solo il mio bottino, ma sono spirito di bosco, deluso da quest'unità, fratello mio non ti conosco, perché sei venuto qua e vado avanti un po' tentuni, manco in casa casomisi, che rottura di cuglioni, sta gente piemontesi. E come li faini ficcati nella tana, figli di massoni, figli di puttana, e non ci pozzu cosa, e non ci pozzu ninta, lu debole e colpevoli, lu ricco e innocenta, basta sono il mercenario, ma stavolta so sincero, non m'accatte e non mi vendo, e a morte grido allo straniero, so brigante, vivo in strada malamente. Ma chi vive sulla strada se va a caccia anche una preda, so brigante, ma non me ne futta niente, ca sto dalla parte di e questo è quello che so io, c'ho fagnoni di vent'anni nella macchia militanti e di la macchia siamo fiori, sì signore, siamo briganti, siamo briganti. Sono anche un uomo e chi mi paga è il mio re, non faccio male mai a nessuno, se nessuno lo fa a me, francesi savoiardi come lupi affamati, una razza che mangiava polente e due patate, stavo buona a casa mia, come siano padre eterno e movi nascere via, questo stronzo de governo. So brigante, vivo in strada malamente, ma chi vive sulla strada se va a caccia anche una preda. So brigante, dalla parte della gente, e sto dalla parte Dio, questo è quello che so io. Maledetto e mercenario, ma stavolta so sincero, non m'accatte e non me venne, a morte grido allo straniero, allo straniero.
sobbrigante, vivo in strada malamente. Ma chi vive sulla strada se la caccia anche una preda. Sobbrigante, sobbrigante, ma non me ne futta niente. Gasto dalla parte di io, questo è quello che so io. E sobbrigante, sobbrigante, cappellaccio e schioppo in spalla. E in fronte all'invasore già spara l'ultima palla. Sobbrigante, sobbrigante, dalla parte della gente. Loro vivono dei frutti, di romani, di noi tutti. Su magnuni di vent'anni e dalla macchia, militanti e di la macchia. Siamo fiori, sì signore, siamo briganti.